Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentornati a questo nuovo appuntamento con Quei Lunedì di Web Radiofonia, come sempre fino alle 22, radiofonia.com, scritto con PH, non vi sbagliate. Allora, oggi ho fatto un'iniziativa, poi presento gli ospiti, anche se sarà una bella puntata, però questa canzone che avete sentito di Yaman, di Sanremo di quest'anno, Ovunque Sarai, canzone stupenda, meravigliosa, che lui ha dedicato a nonna deceduta. Io la dedico purtroppo a una mia carissima amica che ieri non ci ha fatto deceduta, ha perso la battaglia più importante, quella con la vita, però insomma noi abbiamo tanti angeli in cielo, tanti angeli fareste, e questa canzone Ovunque Sarai di Yama è per dire grazie Sabina, ciao Sabina, ti voglio e ti ho avuto un mondo di bene. Ma adesso passiamo alle cose belle della vita. La vita è bella, ma guarda, purtroppo è anche ST puntato, non lo diciamo fino in fondo, ma parliamo di cose belle. Quindi un ben trovati, un benvenuto, un ritorno, perché era un po' che io seguivo e ritornato, e un ben trovato a Fabrizio. Ciao Fabi.
Ciao.
Di Ponte Solidale, della solidarietà, Ponte Solidale di Ponte San Giovanni, dico bene? Oppure
sì,
è giusto? Che hai portato con te? Lui è stato anche lui l'altra volta, ma lo ripresentiamo. Che hai portato con te?
C'è anche Francesco, che è un altro socio del nostro.
Ciao Francesco, e parliamo appunto di questa realtà, ormai è parecchi anni che qua
ci avviciniamo, no? Ai 15 anni esistiamo,
quindi c'è da festeggiare fa un po', no? Giusto? Quindi parliamo bene di lavori, bene la vostra età. E un debutto invece, quindi un faccio ben trovato a Andrea, che è venuto a parlare. Ciao, ben trovato. Della no banda musica, come ho detto bene, una realtà musicale di Cannara, però come si dice nel modo giusto per non sbagliarmi?
Ovviamente tutti ci chiamano banda di
Cannara. Io sto dicendo banda musica di Cannara, ma non è così. Vai.
Sarebbe concerto musicale Francesco Morlacchi di Cannara.
Perfetto, quindi non è solo banda musicale, quel fatto a precisare, se non mi sbagliavo anch'io. Che hai portato con te stasera?
Allora,
vai, presentati tu.
Intanto grazie dell'invito.
Grazie a te, ben trovato.
Saluto tutti, saluti anche gli amici di Ponte Solidale. E con me, io intanto sono Andrea Mercanti, e sono il presidente dell'associazione, e con me ho portato il maestro Francesco Verzier.
Ciao Francesco, ben trovato anche
te.
Buonasera. E una delle maestre che insegna anche a scuola di musica, alla nostra scuola di musica, che è Marta Andreoli.
Ciao.
Grazie, ben trovata. Allora, parto da Ponte e poi arriva a voi. Allora, Ponte Solidale, no? Tutti, molti la conoscono perché chi appunto, no? Chi sta a Puglia, penso, è venuto, no? Spesso viene da voi, no? Anche acquistare, anche Andrea viene da voi a acquistare, no?
Esatto,
prodotti,
casa,
oggi, sì. quindi però fai conto che io sono, no? Prima volta che vi vedo, e chi ci ascolta ancora non vi ha conosciuto. Che cos'è? Chi è Ponte Solidale?
Allora, Ponte Solidale è una cooperativa di commercio ecosolidale, e il commercio ecosolidale è un approccio commerciale alternativo a quello convenzionale. Oggi più o meno sappiamo tutti che dietro a molte filiere, storicamente i prodotti cosiddetti ex coloniali, ma quindi cacao, caffè, zucchero, ma dietro tante filiere, pensiamo anche ai nostri cellulari, c'è comunque un grosso sfruttamento dei lavoratori, dell'ambiente, poca trasparenza, e il commercio eco nasce proprio come una risposta pratica a questo problema, quindi creando una filiera basata su principi come l'equità, come la solidarietà, che si traducono in meccanismi economici ben precisi, come stabilire il prezzo insieme, porre un prezzo giusto, porre vari criteri di controllo e di garanzia, e che poi insomma vengono attestati da organi di garanzia. In Italia c'è l'Associazione delle Realtà di Commercio Eco, si chiama Eco Garantito, e Ponte Solidale è una cooperativa di Perugia, siamo qui a Ponte San Giovanni, e che è socio di Eco Garantito e promuove il commercio eco sul territorio.
Fabio, vuoi aggiungere?
Sì, aggiungo che dopo avremo modo anche durante la serata di raccontare qualcosa in particolare, no, che stiamo facendo, che faremo anche in futuro. Diciamo che la scommessa che abbiamo avuto fin dall'inizio, dal 2008, prima dicevo appunto, ci avviciniamo ai 15 anni di vita, è stata quella di riuscire a coniugare sempre i tanti nord e sud del mondo, e i tanti sud del mondo che sono presenti anche nei nostri nord del mondo. Quindi non a caso abbiamo fin dall'inizio curato moltissimo il lavoro di rete sul territorio, il rapporto con le persone della comunità di Ponte, ma non solo, di tutta Perugia, di tutta l'Umbria, così come anche quello di fare in modo che il rapporto con i contadini del caffè, piuttosto che con i produttori di cacao, ma ci fosse anche un rapporto come quello che abbiamo curato molti in questi anni, di cui raccontammo anche allora, ad esempio con SOS Rosarno, quindi con la realtà anche italiana, dove lo sfruttamento, come diceva Francesco prima, spesso è uno sfruttamento che impedisce davvero alle persone di accedere in modo dignitoso al lavoro. E quindi l'idea nostra è stata quella fin dall'inizio di essere, di esserci, no? Di essere su questo territorio, di poter portare avanti un modello che secondo noi, come diceva Francesco, è alternativo, ma può diventare, potrebbe, cioè noi speriamo, ci auguriamo che possa diventare veramente un modello comune. Per alcuni versi lo sta diventando anche, a volte si parla molto del greenwashing, sì. Cioè di come tante volte un po' diventa una scelta un po' di comodo, una scelta che è conveniente di alcune grandi realtà. Noi pensiamo che possa essere, valer la pena essere significativi, essere presenti, essere testimonianti sul territorio e cercare di fare delle, anche sempre cose nuove che possano, tra virgolette, aggregare persone e portare la testimonianza che insomma più ne vale la pena.
Più ne ha quella muglia. Pensavi, pensavi al 2008, no? Pensavi di arrivare a questo punto? Avete fatto tante cose, le iniziative, tante cose, non pensavi?
Lo speravamo, anche perché poi
dopo,
chi era i soci fondatori eravamo diversa gente che aveva, si occupava di Coperceco da anni in vari posti d'Italia, tra l'altro. Quindi in realtà speravamo, pensavamo che insomma facendo nascere Ponte Solidale potesse esserci una presenza, però erano anni anche economicamente anche
diversi,
non erano anni di floridi dal punto di vista anche del commercio, anche il commercio consolidale soffriva un pochino anche questa cosa. Diciamo che non mi aspettavo, ad esempio, questa è una cosa che possiamo anche dire, raccontare l'esperienza, che in questi anni così complessi anche dal punto di vista economico, noi siamo nati all'epoca scegliendo ad esempio di investire sul lavoro. Abbiamo detto siamo una cooperativa che deve anche creare, crea anche lavoro, anche se nel sud del mondo e quindi anche in questo nord del mondo. E quindi l'idea che all'epoca abbiamo iniziato con una socia lavoratrice, ad oggi siamo in tre, e abbiamo anche durante gli anni attivato, vuoi con le scuole, vuoi in alcune occasioni di collaborazione, di assunzione di persone anche con dei progetti e tutto, è un modo per dire che comunque cerchi di essere una testimonianza anche che poi dopo crea cambiamento, no? Quindi con questo forse lo speravo, ma forse non me l'aspettavo così, e quindi siamo contenti che sia, e anche il ringiovanimento, la presenza di Francesco da questo punto di vista è un messaggio.
Ah, non ti chiedo quanti anni hai, Francesco?
Io ho 24 anni.
No, non ti chiedo, mi hai detto tu
per me. Era il 2008, quindi ero un po' più piccolo.
Sì.
Adesso, però ecco,
sei giovane, sì, cioè, sei giovane.
Aver raccolto, aver, come dire, aver fatto crescere la cooperativa anche con il contributo.
Beh, è anche un bello sguardo per il futuro, no? E tali facendo potete anche uno sguardo, no? Per il futuro, certo. Poi gli teniamo a paio di. Ma passiamo a Andrea, Francesco e
Marta.
Insomma, invece voi di carne, no? Scuola, no, ripetiamo l'eliminazione.
Concerto
musicale di Cannae. Chi siete?
Chi
vai.
Siamo?
Se vi dovete presentare, no?
Allora,
per una volta che siete qua, e quindi
se ci presentiamo,
non vi conoscono.
Presento io, poi magari.
Poi passiamo al maestro e.
Diciamo che il concerto in sé per sé nasce nel 1843.
Mazzo.
Quindi l'anno prossimo saranno 180.
Quindi superiore proprio di. Cioè proprio.
Ovviamente ha avuto le sue fasi. Non ha mai interrotto l'attività, neanche sotto le guerre.
Ok.
Ok. E ha avuto anche delle fasi molto importanti, dove in Umbria è anche stata una banda di riferimento. Nel corso degli anni questa formazione si è evoluta, è cambiata, si è adattata, per cui ha passato dei periodi dove è stata diretta anche da maestri importanti, e attualmente ha cambiato un po' fisionomia e diciamo che ha acquisito sempre più un, come possiamo dire, un'indole verso la promozione sociale nel mondo giovanile, nel mondo dei giovani. Questo come? Attivandosi con, grazie alle amministrazioni comunali che ci hanno coadiuvato, attivando dei corsi direttamente anche all'interno delle scuole, dell'istituto comprensivo, eccetera, e grazie a questo si è riuscito a fare in modo che la nostra scuola di musica annessa piano piano crescesse e poi alla fine ha dato anche dei buonissimi frutti. Ovviamente questo grazie all'impegno degli associati, no? Principalmente di quelli un po' più datati. Diciamo che è un'associazione di riferimento per i giovani, per tutti i cannaresi, sia per gli aspetti tradizionali che sono quelli delle processioni, dei cortei, eccetera, ma anche appunto come riferimento, come diciamo impegno post scolastico per i ragazzi. Abbiamo anche adulti che vengono a scuola di musica, e questo impegno è costante tutti i giorni tramite diversi istruttori insieme si, agli istruttori ovviamente si portano avanti i progetti, si portano i ragazzi anche a fare esperienze fuori, fuori comune, fuori regione, per farli crescere, e poi dopo vengono nella banda, nella banda ovviamente anche lì fanno altre esperienze, sempre musicali, e ovviamente è una soddisfazione per tutti quanti noi, perché comunque vedere i ragazzi crescere da piccolini, da bambini, abbiamo fatto altre volte degli esempi, abbiamo degli esempi dove i ragazzi hanno cominciato, i bambini, con i nostri progetti, e adesso sono all'interno dell'associazione e sono loro stessi diplomati e insegnanti.
Tu sei presidente da quanto?
Abbiamo fatto, io sono presidente dal 2012, sono 10 anni, prima di me c'è stato un altro presidente, Antonio Filippucci, per 3 anni, e prima ancora invece c'è stato un presidente che con tenacia ha superato, insomma, dagli anni 60 in poi, ha superato forse i momenti più critici di questo genere di associazioni, e quindi ha saputo tenerla con forza viva, che è il dottor Alberto Ciglietti. Lui è stato, insomma, dal 62 presidente dell'associazione fino insomma, a 15 anni fa. Ecco,
prima ti ho interrotto, perché un bel panno dei giovani, no? Sì. È un bel situazione, no? Vedere persone che, ragazzi, iniziano, no? Qui poi domani volta anche maestro e a il nome, scusa,
Marta,
che iniziano da giovani e poi, no? E arrivano a continuare il loro percorso nel concerto musicale.
Penso,
no?
Che come soddisfazione nessuno più di Francesco può spiegartelo. Quindi io passo la palla a Francesco, perché
tu da presidente, adesso siamo il maestro,
sì,
siamo
il maestro. Lo dice il maestro, perché ovviamente principalmente sì. È stato lui che è stato a contatto con loro, e opera sua tecnicamente, insomma, dall'inizio.
Vai, a Franci.
Allora, io sono 20 anni che dirigo la banda quest'anno, siamo nel 2002, e quindi nel 2022 compio 20 anni. La maggiore età.
Insomma, fa 15-20 anni, cioè fare un po' di festeggiamenti.
Un po' di festeggiamenti. Allora, innanzitutto, che cosa significa la banda oggi? E qual era la banda ieri?
C'è una differenza.
C'è una differenza, nel senso che la banda è stata quell'ente musicale che ha portato la musica colta nei piccoli centri, dove non c'erano teatri.
Okay.
Quindi la diffusione della musica classica, della musica operistica, era a cura della banda. Oggi invece questo ha dovuto subire, questa associazione, un'evoluzione che per farla stare al passo con i tempi, quindi un rinnovato repertorio, quindi fatto di composizioni originali, cioè che sono state scritte appositamente, non quindi delle trascrizioni, e anche affacciandosi a generi musicali non classici, quindi jazz, swing, blues. Quindi la banda è un po' una tavolozza con i suoi strumenti a fiato e percussione che si adatta bene a tutti i vari generi musicali. E quindi anche noi abbiamo subito questa, diciamo, trasformazione, tenendo ben salde le radici che comunque sono state una base importante, no? E ad oggi la banda svolge processioni, funerali, ma anche concerti, tipo abbiamo fatto delle opere quasi integrali con i cantanti, e abbiamo fatto anche generi concerti con musica da film, addirittura abbiamo fatto dei brani con dietro proprio il film proiettato, oppure concerti con delle fontane danzanti.
Bello.
Oltre a fare i Royal Fuochi, i Reali Fuochi d'Artificio di Handel con i fuochi d'artificio.
Che spettacolo.
Questo, diciamo, è la parte, quella più spettacolare della banda. L'altro aspetto importante, che è quello di cui mi dicevi prima, è l'aspetto formativo. La banda nel nostro comune ha proprio avuto un riconoscimento quale ente formativo di qualità, nel senso che anche la scuola si è appoggiata a noi grazie alle nostre competenze per creare dei percorsi musicali che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola media, anche
quindi
se
dai, che età, da,
dai 3 anni fino a, ad arrivare ai 14 anni, okay. Perché comunque collaboriamo anche con l'insegnante di ruolo delle scuole medie e siamo noi che svolgiamo attività all'interno delle scuole elementari. Sappiamo tutti che chi ben inizia è a metà dell'opera, tutti
finisce.
Abbiamo delle capacità musicali indipendentemente dal diciamo trascorso ereditato dalle nostre famiglie e quindi questi progetti hanno permesso a ragazzi le cui famiglie non avevano nulla a che fare con la musica di scoprire il proprio talento musicale. Adesso abbiamo dei ragazzi anche affermati che sono passati attraverso la nostra scuola di musica, uno su tutti, Manuel Magrini, che è uno dei più dei giovani talenti del jazz italiano, ha vinto il premio Luttazzi, che è un premio importantissimo, è stato sul Rai 1, quindi come pianista jazz, ma abbiamo anche la qui presente Marta, abbiamo Eleonora Porzi che da poco ha suonato con l'orchestra La Fenice di Venezia, abbiamo anche Deborah Contini, Emanuele Vese, tutti i ragazzi che sono partiti dal progetto delle elementari.
Se un futuro ragazzo vuoi portare qua, ben accetto, porta aperto.
Questi ragazzi non solo hanno approcciato la musica, ma ne hanno fatte una ragione di vita e anche una professione a questo punto. Quindi il nostro scopo ha, oltre diciamo quello spettacolare, anche quello di far formativo. Crescere la musica formativo. E tanti sono passati attraverso la banda, anche perché adesso la nostra vita è molto rapida, no? Non è come tanti anni fa che si nasceva, si viveva e si moriva all'interno del nostro paese, ma adesso diciamo tutti noi siamo in grado di fare un Erasmus continuo all'interno dell'Europa, all'interno del mondo, quindi avere sempre un ricambio generazionale di ragazzi che appassionati alla musica fa sì che questa nostra associazione continui anche in futuro la propria esistenza e le proprie ragioni sociali, diciamo che è quello di aggregazione, quello di diffusione della musica, di creare eventi spettacolari. Marta è un esempio, anche lei ha 24 anni e
mi fa sentire vecchio, fa te Francesco mi fa sentire vecchio.
Esatto, lei ha proprio preso lo strumento con il nostro progetto e è uno dei nostri fiori all'occhiello. Adesso allora, si è diplomata, insegna a scuola di musica e lascio lei la parola.
Allora, sentiamo questo fiore all'occhiello.
Sì,
chi è Marta?
Chi sono?
Vai.
Domanda. Sì, come dice Francesco, sono nata diciamo come musicista, strumentista, io suono il flauto traverso proprio da il progetto Doremi, un progetto che è all'interno delle scuole elementari di Cannara. Mi ricordo ancora quando tornavo a casa dall'elementare con una chiave di violino enorme disegnata sulla guancia, che era il premio di Francesco per chi suonava bene, e io ero fierissima di questa chiave di violino. Da lì è iniziata proprio la mia passione per la musica, trasmessa da lui, perché lui ha una grandissima passione per la musica, ma non solo, anche per i ragazzi, quindi
si sentivano, imparavano, sì, insomma, questa questa dedizione.
Quindi diciamo da lì ho iniziato a tracciare questa strada della musica che mi ha portato poi ad ora che sono diplomata, appunto insegno poi alla scuola di musica di Cannara, dove ho studiato da piccolina, e anche al progetto Doremi, tra l'altro.
Da cantare a insegnare,
esatto.
Dov'è la differenza? Poi andiamo con la musica. Da suonare a insegnare.
Beh, è tanta la differenza
con i ragazzi di oggi.
Assolutamente,
poi, no?
Con i ragazzi di oggi c'è bisogno di una grande empatia con loro e soprattutto di una grande passione, che è poi quella che viene trasmessa, ecco, come poi è successo a me, ecco. Quindi sì.
Bene. Allora, andiamo con la musica e poi torniamo con i nostri ospiti. Allora, Franci, rappresenti tu, perché tu hai setta in questo mare. Dico,
sì.
Il nome di chi è però?
Della Falegnameria Marri, che noi abbiamo dei soci volontari, dei giovani soci, che hanno un gruppo musicale qui di Perugia, e si chiamano Falegnameria Marri perché suonano la loro sala prove e non falegnameria.
Ma qua forse dammi una volta.
Eh sì, sicuramente, sì.
Ok, in questo mare da
Sì, è il loro ultimo singolo edito.
Falegnameria Marri, e poi teniamo con i nostri ospiti. A fra poco. Eccoci qua, cioè, siamo sottofondo, così la sentiamo fino alla fine, abbassiamo un pochino. Tanto mi è arrivato un fest, che faceva le foto, è arrivato il fest, bravo. Siamo sottofondo questa canzone, beh, carina, molto bella, di Fai Niamai in questo mai. Ritorniamo con i nostri ospiti, allora, ritorniamo a Eco Solidale. Domanda sia a Fabi che a Francesco. Com'è cambiato, no? Metti anche la pandemia e anche i cambiamenti, no? Che il mondo ha avuto in ultimi anni. Il commercio con Solidale, da quando voi avete iniziato, no, attività, si è cambiato, sì, e come, in che cosa è cambiato? Vai, chi vuole iniziare? Vai.
Andiamo un po' random. Allora, vai. Beh, se penso ad esempio a quello che dicevi adesso rispetto alla pandemia, il timore all'inizio, cioè un timore chiaramente generale, anche diffuso, anche molto più articolato e complesso. Rispetto al nostro mondo, il timore poteva essere che, come si diceva prima, soffocati, sì, da maggiori urgenze, soffocati da una situazione anche di tensione, di preoccupazioni, insomma di dubbi, di insicurezze, che, come dire, chiaramente potessimo sentire la fatica di questo, e anche proprio dal punto di vista proprio pratico, tecnico, no? Per il discorso all'inizio anche di poter accedere a un negozio come il nostro e fare. E quindi noi ci sono stati due aspetti, diciamo. Da un lato l'attivarsi nostro, come tutte le realtà anche d'Italia, di cercare di trovare le modalità che potessero essere quelle di accoglienza, di sostegno, di prossimità, no? È un po' il nostro stile, di tradurlo anche nella concretezza di quei giorni. Quindi abbiamo attivato in vari posti d'Italia, da chi si è più lanciato sul discorso della disponibilità online per far conoscere di più i prodotti e far conoscere di più le storie di prodotti e di progetti, e così come le consegne a domicilio e così via. Insomma, questo per dire che comunque ci siamo posti un po' la questione, e avevamo il timore che potesse esserci sicuramente una fatica maggiore, una crisi anche maggiore. A distanza di tutti questi anni possiamo dire che invece forse non sappiamo se ne siamo usciti migliori da quello che sta capitando, non però di certo da questo punto di vista ci siamo resi conto che chi abitualmente viene in bottega, o anche altre persone che si sono pian piano avvicinate, diciamo che l'offerta, tra virgolette, che erano di prodotti, ma ancora più di storie dietro i prodotti, si è tradotta nel fatto che ci sia stata una scelta ancora più fidelizzata, ancora più motivata, forse, ecco, un ricorso all'essenzialità, alle scelte più radicali. Diciamo che l'abbiamo forse un po' accompagnata, non siamo stati, come dicevo prima, non è una politica di greenwashing, è uno stile di vita, uno stile anche dal punto di vista commerciale, uno stile anche di comunicazione che abbiamo cercato di mantenere. Ecco, direi, diciamo, insomma, il timore poteva essere che poteva essere il commercio eco uscire molto affaticato. Invece, nella fatica di questo periodo per tutta l'umanità, da questo punto di vista ci siamo resi conto che invece inventare sempre nuove modalità anche di presenza sul territorio, come dicevo prima, ma anche a livello di rapporto con i contadini, ancora più adesso in questa fase, ancora più dove il problema dei grandi costi che stanno aumentando moltissimo, ce ne accorgiamo anche noi per quanto riguarda anche il discorso
alimentari, no?
Proprio in questi giorni ne parleremo magari anche dopo, pensando alla campagna del caffè, abbiamo condiviso in questi giorni un video dei nostri amici della cooperativa del caffè da che noi importiamo in bottega, ci raccontavano di quanto ha voluto dire passare da 800 euro a 3.000 euro per quanto riguarda un container, quindi quanto può voler dire l'incidenza di un costo di un pezzo, di una filiera, del trasporto di un prodotto che non è il punto essenziale del tuo rapporto col produttore, ma che serve. E quando questa cosa cambia così tanto, ti metti in difficoltà anche nel poter fare in modo che questo prodotto possa poi arrivare qui da te. Quindi, per dire, la difficoltà è continua, le scelte anche per poter rispondere alla crisi sono continue. Diciamo che da questo punto di vista il commercio ha saputo essere sicuramente un pezzo, ma anche che diventasse anche accattivante, nel senso accogliente, ma che potesse convincere anche di poter essere una risposta possibile. E credo da questo punto di vista abbiamo avuto anche una buona risposta in questi due o tre anni, c'è stata anche da parte di chi entra abitualmente in bottega e di tante persone nuove che sono arrivate in bottega.
Franci?
Sì, la pandemia, questo momento di crisi, come anche la consapevolezza riguardo al cambiamento climatico, anche la guerra in Europa adesso, sono vari eventi che hanno messo in luce davanti a tutti l'insostenibilità di questo sistema economico, di questo modello di sviluppo. E noi lo diciamo da tanto, e è stato un po', diciamo, un momento, no, di grande consapevolezza, diciamo, della grande maggioranza delle persone, e infatti quello che noi abbiamo spesso detto quando si diceva, no, tornare alla normalità, noi c'è una campagna di Eco Garantito che era "io non torno indietro", cioè non, se quella di prima era la normalità, non vogliamo tornarci, vorremmo che questa sia una crisi che ci apra un po' lo sguardo su una realtà
che
non andava bene prima. Quindi magari ora anche noi più benestanti, noi in Occidente, iniziamo a capire che siamo un unico mondo, che siamo connessi, che basta che c'è un problema in un paese molto lontano e ci arriva subito la conseguenza e ci mette scomodi. Quindi è l'occasione per affrontarlo e con buone prassi come il commercio ecosolidale, come altre, per costruire quello che noi chiamiamo un altro mondo possibile, perché sono prassi che esistono, quindi basta sostenerle. E
quando parli di altro mondo possibile, no? Ma questo anche nei giovani o solamente fra gli adulti? Cioè c'è questo, no, c'è questa sensibilizzazione, questa voglia di cambiare, se tu mi parlavi, c'è anche fra i giovani oppure solamente tra virgolette fra gli adulti, fa gente più grande, tra virgolette, secondo te?
Allora, secondo me la difficoltà che hanno i giovani oggi è che non trovano proposte all'altezza del desiderio che hanno dentro. Cioè il desiderio che abbiamo comunque è di un mondo diverso, di un modo diverso di stare insieme, cioè un modo diverso anche di pesare sul pianeta. Quindi è una coscienza, un desiderio che c'è, però è un mondo dove c'è una comunicazione molto veloce, molto, sì, che molto superficiale. Quindi anche occasioni, realtà come la nostra, che potrebbero essere occasioni stimolanti per dei giovani, magari vengono, non sono molto conosciute, perché richiedono un po' più di tempo per essere scoperte, per essere frequentate. Io quest'anno ho appena fatto il servizio civile presso la nostra cooperativa, quindi ho anche avuto modo di conoscere altri giovani in Italia, perché era un progetto di altro mercato gestito dalla bottega di Genova. E quindi ho incontrato vari giovani, un bel gruppo, una sessantina, abbiamo fatto anche progetti europei, e quindi ho avuto modo di trovare tanti miei coetanei che hanno trovato nel commercio equo una risposta complessa a un mondo complesso, e quindi una possibilità di impegno concreto per pensare appunto a un mondo diverso, perché la bellezza del commercio equo è questa, che affronta la realtà nella sua complessità. Quindi porta avanti, alza la voce, insomma, per chi magari non ha voce, o comunque chi non arriva a tutte le orecchie, e però nel frattempo crea un'alternativa sostenibile giorno dopo giorno.
Perché Fabi, molti prodotti che voi, dimmi se sbaglio, avete nella vostra realtà sono prodotti fatti, no, da realtà che non tutti conoscono, dimmi se sbaglio, da moni che non tutti conoscono, no? Quindi anche a bezza di, no, di far vedere che, no, ci sono tante persone che possono fare ottime cose, certo. Giusto?
E poi appunto la scelta che ha sempre avuto il commercio equo, noi su questo abbiamo sempre cercato anche nel nostro piccolo di poter essere dei testimoni da questo punto di vista, è quello di raccontare le cose, no? Un prodotto che ha un'etichetta, delle cose che non soltanto i libri, i materiali che possono
documentare,
esatto. Quindi da questo punto di vista per noi questo rimane fondamentale, perché così tu puoi raccontare quello che ci sta dietro, e quindi la storia di persone, di progetti, di realtà, di associazioni, di cooperative, di piccole realtà. E ci aggiungo questa cosa, poi rispetto a quello che dicevi tu rispetto alle questioni dei giovani, una scelta che noi abbiamo fatto fin dall'inizio come ponti, ma questo vale per tante realtà in giro per l'Italia, è quello appunto di fare educazione su questi argomenti, cioè non glielo raccontarcelo soltanto di noi, sì. Di essere continuamente efficaci il più possibile nella nostra cerchia di relazioni di persone che entrano in bottega, ma di fare in modo che possa arrivare sempre di più. Prima parlavamo delle bomboniere, è un esempio banalissimo, anche molto concreto, dove tu magari una persona viene a scoprire una cosa e viene anche incuriosissima, magari grazie al fatto che qualcuno ha deciso di dedicare un pezzo della sua festa, come dire, dando un significato un pochino più ampio, no? E questa cosa vale anche per la questione delle scuole. Ecco, forse su questo gli anni di pandemia hanno creato un po' di maggior complicazione, perché per noi andavamo abitualmente nelle scuole a fare
attività, invece, no? Poi la pandemia,
questa cosa
ha bloccato,
è stata faticata, perché abbiamo dovuto un po' ritararla e sicuramente diminuirla anche in base voi alle risorse, perché sono stati tolti anche purtroppo dalla regione Umbria, che ha diminuito una possibilità di finanziamento che c'era con la legge regionale sul commercio equo, ma anche perché appunto la non presenza fisica a scuola ha fatto sì che alcune cose potessero essere rimandate al remoto, ma chiaramente con minore efficacia, comunque con meno anche già soltanto il fatto di poter assaggiare un prodotto.
Assolutamente.
È una cosa molto molto che noi a scuola facevamo. Quindi questa cosa di continuare a contagiare i giovani, noi, come dire,
speriamo adesso si possa riprendere appunto anche nelle scuole, che c'è bisogno. Poi torniamo a voi, torniamo a Francesco, Matta e Andrea. Prima, quando Andrea, diciamo, durante la musica, no, che il concetto di banda, no, come è cambiato nel tempo, no, perché molti pensano a banda classica, no, che si vede, no, diciamo, no, qualche volta in occasioni speciali in paese, invece come diceva Andrea, dietro la banda c'è un mondo e non è solamente no, suonare in occasione, no, particolari, qui si parlava come diceva anche di no, di formare, insegnare scuola e musica, scusate, ai giovani, quindi un concetto che è cambiato, no, nel corso del tempo, giusto?
Sì. Beh, l'associazione, la banda è un contenitore, no? Dove all'interno ogni socio dà quello che può dare, no? E sulla base di questo, ovviamente il consiglio direttivo capisce anche, no, cosa può farci con i suoi soci, no? Quindi in base all'indole di ognuno può anche sviluppare qualcosa di diverso e di nuovo magari, no? Quindi grazie a questo nascono nuovi progetti, nuove iniziative e con ciò diciamo che tutto l'anno si cerca di capire anche, no, come trovare le risorse, e come fare al meglio queste iniziative. Ovviamente sono tutte iniziative che servono per poter mantenere solido il gruppo, e questo lo dico, ma lo dico perché lo voglio sottolineare, perché non è facile, perché come si è detto prima, già l'abbiamo detto due volte, anche loro del Ponte Solidale, la vita è una vita che corre molto, no? Quindi anche i nostri ragazzi, spesso e volentieri, magari qualcuno viene un po' anche sbeffeggiato perché essere in banda, no? Quasi un po' come se fosse un po' una cosa da
sfortunato, no?
In realtà è tutto l'opposto, è una fortuna poter essere in banda, ma una fortuna per tanti motivi, no? Già dal fatto che tu inizi, Francesco l'ha accennato, inizi ad acquisire le tue conoscenze musicali, non significa solamente suonare uno strumento, ma leggere uno spartito, voler suonare bene, significa rispettare le regole, significa che il bambino già da piccolo, se deve fare le cose fatte bene, deve leggere, e quindi se non legge bene quello che c'è scritto sulla musica, poi il brano che vorrebbe suonare non viene, quindi deve rispettare la regola che è scritta sullo spartito. Poi quando cresce, se vuole suonare con gli amici, e lì sono tutti quanti che devono rispettare quelle regole, perché altrimenti basta che uno sbaglia e tutto il gruppo sbaglia. Quindi sono regole che inconsciamente il bambino acquisisce e ti aiutano a crescere, no? Quindi questo è un cavallo di battaglia.
Sì, insomma, quanto è difficile puoi insegnare ad oggi la musica?
Non è difficile.
Ci facciamo un segreto, poi basta avere passione per la musica.
No, bisogna avere competenza, passione,
formazione.
La competenza sta proprio alla base, poi viene la passione e la formazione, una formazione continua che va verso l'inclusione, perché comunque bisogna includere tutti nella musica, c'è un motto, nessuno escluso, perché la musica è di tutti ed è per tutti, e basta saperlo fare nel modo giusto. Bisogna convincere i genitori poi a mandarli a scuola di musica, perché comunque il calcio, altre attività hanno magari una vetrina dal punto di vista televisivo diverse, più importante rispetto alla musica, però chi entra ne trae beneficio, e i ragazzi che vengono a scuola di musica poi migliorano anche dal punto di vista della comunicazione, della socializzazione, anche nel miglioramento delle materie come la matematica, per dire. Quindi è una formazione a 360 gradi per il ragazzo, e io invito tutti, perché comunque è un bel investimento. Poi nella musica nessuno vince, ma si vince tutti quanti insieme. Quindi penso che questo è lo sport migliore.
È un bel messaggio. I corsi da lunedì, cioè come no, punto di vista settimanale, come si organizza? Da lunedì a sabato, come organizzato? Questo domanda volta anche a Marta.
sì, la scuola di musica è aperta quasi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le lezioni ovviamente.
Io ho detto anche
sì.
Sabato, no, fino a venerdì, scusate.
No, volendo anche
sì,
sabato
io faccio la musica d'insieme per i ragazzi.
Ah, quindi ho detto bene, va bene, ok.
Perché poi c'è la musica d'insieme che, dove tutti i ragazzini che sanno suonare qualche note, li mettiamo subito insieme per divertirsi anche con brani moderni, che è diverso rispetto alla, diciamo, lezione classica, no? Che ognuno è insegnante allievo.
Insegnante allievo, appunto. Vai, Matti,
sì, infatti le lezioni sono individuali di strumento, è possibile anche studiare più di uno strumento, ovviamente, ed è compresa anche una lezione di teoria e solfeggio, che aiuta appunto nella lettura, percezione ritmica, e quindi poi l'allievo è vantaggiato nella pratica, quindi con lo strumento. Sì.
C'è uno strumento che viene, che è un po' più ricercato dagli studenti, cioè, oppure un po' tutti gli strumenti.
Beh, quest'anno la chitarra
che va per la maggiore,
va per la maggiore.
Sì, diciamo che la chitarra va per la maggiore, ma nella nostra realtà, diciamo, rispetto a tanti altri luoghi, gli strumenti a fiato sono ricercati, perché comunque quando la banda lavora 365 giorni l'anno, perché vuoi l'organizzazione di masterclass con docenti di alta fama, vuoi con i servizi che svolge dal punto di vista civile, 2 giugno, 4 novembre, quindi quelli civili, quelli religiosi, vuoi i concerti, la banda sta sempre
in funzione,
perciò i ragazzi vedono e quindi magari no, vogliono imitare i piccoli, i grandi, gli amici, e quindi anche gli strumenti a fiato sono ben...
Uno strumento a fiato per chi non è per eccellenza, tipo...
Diciamo, noi andiamo dall'oboe, che è uno strumento ad ancia doppia particolare, no? Fino ad arrivare agli ottoni gravi come eufonium, basso tuba. Quindi abbiamo un insegnante per ogni strumento.
Non vi fate mancare niente.
Non ci facciamo mancare nulla, anche perché la specificità è la nostra, diciamo, particolarità della scuola di musica, il marchio di fabbrica, anche perché noi abbiamo delle convenzioni con il conservatorio per la realizzazione dei cosiddetti preaccademici, e quindi noi rispettiamo anche per chi vuole, logicamente, i programmi del conservatorio, e poi mandiamo a fare i ragazzi, nel momento in cui sono pronti, gli esami. Quindi ce n'è per tutti, da chi lo vuole fare per amatore, ma anche chi magari pensa che un domani possa, diciamo,
intraprendere una carriera.
Esatto, quindi
musicale.
Convenzione che abbiamo iniziato con
Siena. Sì, con il Conservatorio di Siena, adesso la faremo con il Conservatorio anche di Perugia, siamo in
quindi Toscana e Perugia.
Sì, siamo in continua evoluzione.
È importante muoversi sempre, no? Rispettare come la vita di oggi, ci si muove sempre. Allora, chi è Lucio Battisti?
Io.
Ganne, presenti tu, vai. Quindi, vai la canzone per te, siete a te, quale canzone hai scelto?
La Battisti. Collina dei ciliegi.
Per Battisti è un Ganne, quindi andiamo un po' indietro nel tempo e sentiamo. Sì. Lucio Battisti, a fa poco. Eccoci qua, ragazzi, siamo sottofondo questa meravigliosa canzone di Lucio Battisti, a cui ne scegli da un po' che non l'ascoltavamo, Lucio Battisti è un grande, penso, un mito della musica italiana, veramente. Allora, torniamo con la nostra amica Marta, perché siamo conto che adesso sei insegnante, però sei
flautista. Sì, studio flauto. Ho fatto conservatorio, l'ho finito, quindi mi sono diplomata e laureata in flauto, appunto. Adesso sto facendo dei corsi di perfezionamento fuori dall'Umbria, però ad Imola e a Firenze.
Quindi Toscana
Esatto.
Com'è suonare il flauto? Poi flauto attraverso, giusto?
Flauto attraverso, sì. Beh, bellissimo, a parte il mio amore per la musica, ma proprio sono appassionata di questo strumento, innamorata proprio, e dedico molto, la maggior parte del mio tempo allo studio di questo strumento, e diciamo è anche un modo per distaccarsi un po' da questo mondo, diciamo, caotico, no? Di adesso, che corre,
perché
sembra che bisogna andare da qualche parte, ma non sappiamo nemmeno noi dove. E no, mi fermo, sono nella mia stanza, suono lo strumento e lì
Abbiamo uno strumento piccolo, no? Di mese sbaglio, o no?
Sì, è piccolo comunque sia, sì, è traverso.
Ok, ci vuole tanto...
È un cilindro.
Ah, ok, ci vuole tanto fiato, importante il fiato.
Sì, più suoni, più sai calibrare il tuo fiato. Ok. E quindi ne sprechi di meno.
Prima dicevi che sei insegnante, insegni che strumenti sempre fa
avuto? Insegno flauto, ma anche musica alle scuole medie e okay. elementari, appunto, al progetto Doremi.
Com'è l'approccio dei ragazzi a... Ah,
Le mie sono le prime esperienze, ho iniziato quest'anno e anche l'anno scorso ho fatto qualche sostituzione. Molto difficile per me stare con i ragazzi, ancora ho tantissime cose da imparare e continuo a farlo, soprattutto grazie a Francesco. Io seguo con molto
con gli occhi,
sì. Divento una bambina tuttora quando fa lezione Francesco, sì.
Domanda che faccio, poi passo a comincio a costruire. Due anni di pandemia, no? Che ha un po' stravolto, no? Tutti i ragazzi, tutto quanto. C'è stata, quando avete ripreso, no? Cioè, ripreso l'attività, una non dico una ripassione, ma una nuova voglia di ascoltare, di imparare a suonare verso la musica. Oppure soprattutto da parte dei giovani parlo, oppure c'è un po' una, no, verso alcuni strumenti soprattutto. Chi vuoi rispondere?
A che parte?
Diciamo che anche dal punto di vista musicale c'è stato un momento in cui la paura era dominante e quindi la paura ti blocca, non ti fa vedere oltre, è come se avessimo una nebbia davanti a noi e per tutto ciò che non era diciamo la quotidianità, no?
Sì.
Che la pandemia purtroppo ci ha tolto e quindi all'inizio è stato difficile perché suonare uno strumento poi è stato diciamo studiato e ed è pericoloso, era pericoloso perché comunque suonare uno strumento a fiato metteva a repentaglio la nostra salute, quindi anche i ragazzi avevano un po' il terrore. Tuttora alle scuole elementari non si può cantare, non si può suonare, ma bisogna fare solamente ascolto, body percussion, perché comunque era vietato. Quindi ha un po' bloccato il tutto, sì. Non la voglia, ma diciamo è stato una necessità, soprattutto, no? Dover bloccare tutto. Però adesso siamo ripartiti, molti ragazzi si sono iscritti alla scuola di musica, abbiamo provato a fare anche delle lezioni online, però è troppo freddo. Poi per quanto riguarda alcuni strumenti il suono veniva distorto, quindi anche noi abbiamo deciso di comune accordo con gli altri insegnanti di non fare le lezioni perché erano inutili, quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di fare qualche video, qualcosina a casa, ma così per mantenerli un po' in allenamento. Quindi è la paura che ci ha bloccato. Adesso siamo in una fase nuova di ripartenza e molti ragazzi si stanno riapprocciando alla musica e questa è la cosa che ci fa ben sperare.
Andy, vuoi aggiungere una cosa?
Sì, diciamo che anche a livello bandistico, come formazione insomma principale, abbiamo dovuto sospendere tutto, no? Da quando c'è stato il primo lockdown, dalle prove ai concerti, no? Tutto è stato sospeso. Questo ha fatto sì che, a parte l'allenamento di ogni singolo, no? che è venuto a mancare, abbiamo cercato di capire come affrontare quel periodo, come evitare che tutti, no, rimanessero bloccati. A quel punto abbiamo iniziato a fare un po' di iniziative, no? Quindi a fare un po' di video online, cose anche interessanti. E niente, a quel punto abbiamo cercato di approfittare appena era possibile, ovviamente rispettando tutte quante le regole, per ricominciare. E ad esempio il periodo estivo, quando un po' si era allentato,
un po' la morsa,
abbiamo chiesto all'amministrazione comunale se potevamo fare le prove direttamente all'aperto, perché i nostri locali erano piccoli per rispettare quelle distanze, e quindi ci hanno dato l'ok per poter fare le prove all'aperto, quindi abbiamo fatto le prove in piazza, su una delle piazze a Cannara, e diciamo che era diventato anche una cosa bella, perché, perché comunque l'estate all'aperto, chi passeggia, noi che facevamo le prove, era diventato un po' come tutti, quasi ogni giovedì diventava un po' un concerto all'aperto, quindi vedevi questi compaesani, a volte anche non, che si sedevano
e vi ascoltavano.
Quindi quella è stata una cosa interessante che, secondo me, pandemia o no,
si
farà sicuramente anche nei prossimi anni. Poi, certo, quando è arrivato ottobre, diciamo settembre, che c'era la necessità di ricominciare a tarare di nuovo dentro i locali, ci siamo dovuti affidare a un'associazione che è la FIDASC, il Rifugio del Cacciatore, che è un'associazione che aveva dei locali idonei col quale noi collaboriamo, e ci hanno dato la possibilità di usare i loro locali, e tuttora stiamo facendo le prove lì dentro, anche se potremmo ritornare, ma per rispettare un po' tutti, le paure di tutti, perché ancora queste paure ci sono, cerchiamo di rimanere, insomma, ecco, non è facile, però insomma.
E poi diciamo, l'indecisione, no? Una volta si diceva una cosa, una volta, un'altra volta si cambiava idea, non ha aiutato, penso, un po' a gestire questi 2 anni e mezzo di cambiamento, di pandemia. Però Fabi e Franci, voi fate una cosa, diciamo, sabato 14 maggio, quindi questo sabato, peraltro c'è anche un gelato a EU18, quindi un motivo più per venire. Che cos'è, diciamo? Vai, che io pensavo.
Allora,
vai.
Sì, sabato 14 maggio, quest'anno è la giornata mondiale del commercio ecosolidale, che capita sempre il secondo sabato di maggio. E questo incontro, diciamo, nasce dall'occasione di un progetto, si chiama UWISE, Young Citizens Consumers, che è un progetto europeo al quale ho partecipato, che ha messo insieme giovani dall'Italia, dal Belgio, dalla Romania e dalla Polonia per incontrarsi, formarsi su pratiche di consumo consapevole e responsabile dal punto di vista etico ed ecologico. E stiamo provando un po', siamo formati anche sulla progettazione di eventi, di azioni, e stiamo un po' quindi facendo degli eventi locali per un po' anche raccontare la sensibilità, insomma, che abbiamo acquisito. E quindi con gli altri della cooperativa abbiamo pensato che per la giornata mondiale del commercio eco poteva essere bello declinare quello che è uno dei concetti fondamentali del commercio eco nel livello locale, nel territorio nel quale siamo attivi. Il commercio eco è un'alleanza, fondamentalmente, cioè di fronte a una situazione di ingiustizia, no? In cui due parti della filiera si trovano diciamo su una bilancia, no, un po' squilibrata, si crea un'alleanza per rimetterla a posto. E però cosa succede? Che spesso il commercio equo non è per tutte le tasche, cioè combatte disuguaglianze, ingiustizie economiche, però essendo queste disuguaglianze presenti anche nel nostro territorio, chiaramente poi si riversano anche nel potere d'acquisto delle persone, che quindi magari fanno fatica a fare tutta la spesa, no, in modo sostenibile, equo. E quello che pensiamo sia importante come cooperativa di commercio equo è di non richiudersi in una nicchia solo per chi se lo può permettere, diciamo, ma di cercare insieme anche delle pratiche creative, solidali, per affrontare questi problemi. E quindi vorremmo raccontarle, però andandole ad incontrare direttamente. Ci sono quindi realtà con cui collaboriamo nel territorio, sono il Lit Caffè Solidale, Studio Solidale, l'Emporio Silo e della Caritas,
Piedibus,
sì, con il Piedibus facciamo la camminata. Pugia, quindi ci piace l'idea di fare un incontro itinerante, quindi di non stare su un posto, ma di andare direttamente nei luoghi dove queste realtà fanno le loro attività, e quindi, diciamo, ritessere camminando la rete che quotidianamente è attiva sull'ambito della spesa solidale e nel portare i prodotti di commercio equo solidale in queste spese solidali. E alle 18 partiamo alle 4:30 da Ponte Solidale,
che è via San Bartolomeo
44A, Ponte San Giovanni. 4:30 puntuali, perché poi si parte a piedi, si fa un giro da queste realtà.
4:25 almeno, così
li aspettiamo. E poi alle 18 arriviamo al Parco Bellini, dove concludiamo offrendo il gelato fatto da Carloni 1989, che utilizzerà le arance di USS Rosarno, che è un progetto di commercio equo italiano in cui dei migranti non solo sono sfuggiti al caporalato, combattono una filiera ingiusta qui in Italia, quindi fanno agrumi e non, tanti prodotti anche molto buoni, e poi userà anche ingredienti di commercio consolidale per fare il gelato.
Fabio, vedevo qua la vostra, no, alta economia, questa
rivista
mai portato. E come dici tu, bello vedere che sono tante, no, da tante altre zone, tanti mondi, prodotti a voi, creazioni fatte da persone, no, da persone diverse. Quindi certo, importanza, no, oltre al potere di acquisto, che è un'altra cosa importante, proprio idea, no, di questa cooperazione, dimmi se sbaglio, che c'è, no, vedendo adesso questa rivista, no?
Quello diceva prima Francesco, una cosa molto interessante, diceva prima, cioè il commercio eco, tra l'altro, è una delle possibili azioni, no? Noi non pensiamo di avere assolutamente l'esclusiva,
assolutamente.
Ma l'idea della banda, da questo punto di vista, poi si può anche benissimo attenere al discorso dell'economia solidale. Cioè si fa economia solidale se si è contagiosi, se si è capace di cogliere le varie sfumature, no? Pensiamo al modo di fare turismo, al modo di fare economia, al modo di fare finanza, al modo di, cioè, a tutte le azioni che possiamo fare. E da questo punto di vista la rivista che abbiamo riportato per noi è anche molto significativa, sia perché abbiamo scelto lo scorso anno, anche in un momento tra virgolette più faticoso dal punto di vista anche delle relazioni, di diventare soci. È una cooperativa che edita appunto questa rivista, che si occupa di economie solidari, e noi in questi anni abbiamo anche avuto modo di poter presentare diversi libri fatti da loro. Ancora adesso ne sono arrivati nuovi in bottega, anche molto molto interessanti, anche molto potenti dal punto di vista anche dei contenuti, sul tema dei respingimenti, sul tema dei migranti. Quindi, perché comunque pensiamo che appunto valga la pena veramente raccontare, come dicevo prima, no? Quindi raccontare per noi avviene abitualmente attraverso i tanti prodotti, come dicevi tu prima, no? Con storie diversissime, da quelli degli ex coloniali, coloniali storici, quel cacao, il caffè, lo zucchero, fino ai trasformati, fino all'artigianato, fino appunto ai libri. Cioè tanti modi di raccontare, di fare informazione, di formare e di informare. E per noi questo pensiamo che sia la scommessa più grossa, che su cui vogliamo anche investire. E a suo modo, appunto, come diceva Francesco prima, anche l'evento di questa
sabato prossimo,
non a caso vuole appunto passare attraverso delle realtà con cui collaboriamo, no? Noi in realtà spesso ci capita di fare tantissime cose anche in giro per l'Italia, abbiamo fatto eventi,
sì, infatti,
in giro per
qua,
questa volta abbiamo voluto fare un evento su Ponte, no? E abbiamo fatto anche tanti altri anche su Ponte anche in questi anni, anche in, specie in bottega. Ma l'idea di camminare, di essere itineranti, un po' anche ci racconta. Penso che racconti un po', non faremo
sì,
con
la banda,
non suoneremo, ci avevo anche pensato di poter fare, accompagnare la musica cantando, ma dovremmo essere molto attenti, con San Giovanni è una viabilità un po' complessa, quindi dovremmo essere molto attenti.
È un po' abito, in alcune vie è un po' abito, quindi
chi camminerà, no, però ecco l'idea è quella proprio di fare le cose insieme, ecco, camminare insieme, anche l'idea appunto che abbiamo scelto di stimolati anche da Francesco su questa, di questa iniziativa, pensiamo sia anche un modo un po' diverso, quindi di non fisicamente stare in bottega, ma di partire dalla bottega per andare sul territorio, che è un po' quello che cerchiamo di fare,
sì, ecco. Assolutamente,
farlo anche in questo momento di festa è un modo anche bello per,
e poi dire, no, è a collaborazione, no, con altre realtà.
Sì, sabato prossimo sarà un giorno tutto in piazza, perché la mattina siamo al mercato, al mercatezio, un mercato contadino, prodotti biologici, artigianato,
e poi
sarà San Marco. Il pomeriggio invece alle 4:30 in bottega,
quindi la mattina mi scordate con Ponte Solidale. Prima dicevamo Andrea, parliamo anche di un museo di qua, no? Di un archivio, detto bene, mi ricordo bene.
Sì, sì.
Vogliamo accennare questi aspetti che mi avevi detto prima.
Beh, questo è un altro aspetto interessante. Ovviamente 180 anni di vita, la banda ha tanto da raccontare, no? E per questo, a parte che abbiamo un archivio importante, sì, musicale, di manuscritti, musiche, insomma musica non più suonabile al giorno d'oggi, però comunque sia pezzi di storia che hanno fatto parte non solo della storia della musica a Cannara, ma un po' della musica italiana anche. E in più abbiamo anche importanti documenti storici invece che raccontano proprio della storia della nostra associazione, nonché anche molti strumenti musicali antichi. E da quando a Cannara è stato aperto il museo, l'amministrazione comunale ci ha concesso di poter allestire all'interno del museo di Cannara una stanza appositamente per noi, tant'è vero che chi vuole può andare tranquillamente a visitarlo e troverà questa stanza dove ci sono foto, documenti, richiami a queste partiture antiche e anche chicche, sì, anche delle chicche particolari. Ad esempio posso dire che ci sono cliché fotografici fatti in zinco per della banda del 1929,
mamma mia,
con il quale venivano fatti i manifesti. Ad esempio, noi abbiamo il cliché in zinco,
che bello.
Oppure abbiamo anche una brandina che faceva parte del corredo del musicista, del musicante, perché allora era musicante, che quando facevano le loro sortite fuori regione, ovviamente non andavano in albergo, no? Quando parliamo anni 20, anni 30, loro andavano e si portavano le loro brandine. Abbiamo ancora una brandina dove addirittura con la matita c'è scritto il nome. Io quando l'ho aperta dopo tanti anni che l'avevo ritrovata, ho trovato il nome, quindi sono rimasto anche colpito,
certo. No?
perché mi ha messo in contatto quasi diretto con chi lo utilizzava.
È un pezzo di storia, no?
E sono quelle emozioni che ti fanno venire un po' anche la pelle d'oca, insomma, quando vedi queste cose, insomma, ecco. Quello è un aspetto importante. L'archivio attualmente è, diciamo che lo stiamo in qualche modo anche digitalizzando, e ci divertiamo a fare delle ricerche. Abbiamo trovato più di 170 articoli che parlavano della banda a metà del Novecento, quindi abbiamo tanto, e sono tante informazioni che dobbiamo raccogliere. Negli anni passati sono stati realizzati due pubblicazioni, una nel 1993, dove quando la banda fece 150 anni.
Infatti, ho detto all'inizio,
esatto.
Sì.
E poi ne abbiamo rifatto un altro quando abbiamo fatto 170 anni. Sono due pubblicazioni scritte principalmente dal professor Ottaviano Turrioni, che è un professore di Cannara, storico, e si è dedicato, insomma, alla ricerca dei documenti, e lì dentro c'è un po' scritto.
Qui vedo anche
tutto,
appunto,
noi.
Foto anni 30 e 900, no?
Sì, sì, sì.
Appunto anche l'1004, energia in banda, concorso, esibizione, veraccio, leggo, sì, quello, sì, che sì. Vedo il concerto, no, chiesa di San Matteo, 6 gennaio 2004, un Cantus Vocalis.
Sì, anche con il coro, cioè.
Con il coro, certo. Insomma. Sono pezzi di storia vissuta.
Considera,
no?
Che la più antica fotografia è del 1907.
Perfetto, quindi parliamo di...
Ecco, la più antica fotografia che abbiamo è appeso in sala, ovviamente originale, quindi, e poi tutta una serie di altre cose interessanti.
Ma Fabrizio e Francesco già non sono nel cassetto del Ponte Solidale. Fa un anno ci piacerebbe, è già anche un prodotto, poi far provare poi a qualcuno. Oppure
è un po' che fantastichiamo su un prodotto di Ponte Solidale, tipo noi siamo entrambi appassionati di birra.
C'eravamo anche interessati, sì, poi siamo rimasti un po' lì, però.
La birra è una bella idea, però.
Comunque, beh, diciamo già che a suo modo la cosa del gelato.
Poi a parte qua, così assaggio.
Molto pratico, dico, posso dire. In questo caso con un amico carissimo potrebbe. Sì, ma è una cosa che abbiamo sempre detto, una cosa che nel commercio è, con alcune realtà in giro per l'Italia hanno fatto, alcune anche in modo molto strutturato. Però ecco, diciamo che avevamo una cosa che avevamo detto che volevamo farlo per il decennale. A questo punto diciamo che possiamo assumerci l'impegno che per il decennale avremo un prodotto che potremo andare a promuovere e farà conoscere.
Invece, insomma, pensando a tutta rete di Equosidai, no? Una cosa che piacerebbe fosse realizzata in futuro per migliorare questo, no? Questo progetto di commercio al corso di aria, una cosa che vi piacerebbe fosse realizzata in generale, adesso non dico da chi o qualcuno, ma fosse realizzata.
Allora, io provo a dirti una cosa, ma è una cosa che viene in mente, visto che prima citavamo l'esempio di Rosar, no?
Sì.
Allora, il fatto che rendersi conto che gli squilibri ormai sono molto presenti sui nostri territori, allora ecco, la capacità di poter ascoltare, raccogliere le voci dei nostri territori, quindi, che ne so, da questo punto di vista noi spesso viene usata questa definizione del commercio equo, del solidale italiano, del commercio equo italiano. Ecco, da questo punto di vista renderci conto che avere uno sguardo sempre molto aperto, no? Che continua a essere attento ripeto, al sud del mondo e ai tanti sud del mondo che anche qua sono presenti da noi, per far trovare il modo di trovare delle soluzioni alternative. Ecco. Diciamo che questa potrebbe essere una modalità che possa permettere, secondo me, di essere anche più sempre più contagioso, sempre più presente, sempre più che ampli anche un po' i suoi confini. Ecco.
Francesco?
Sì, questo è anche per me una cosa importante, cioè capire che non c'è più un sud del mondo, ma sono tanti sud, e la speranza è che non si intraprenda ognuno una propria strada, no? Anche magari a volte identitaria, che non serve a nulla, ma che si faccia rete, si converga, perché fondamentalmente quello che abbiamo chiaro è che, cioè, si salva tutti insieme, non, quindi bisogna convergere tutte le lotte. E il mio poi sogno, anche la giovane attivista, è che, cioè, è che comunque il commercio equo possa appassionare sempre molti più giovani, perché credo che, come dicevo prima, è un tipo di impegno, di proposta all'altezza del loro desiderio di cambiare la realtà e di leggere, insomma, questo mondo in maniera complessa. Quindi spero, appunto, che le botteghe siano sempre di più, come già sono, spazi di aggregazione e occasioni anche di impegno e di attivismo per i giovani.
In Italia quante ce ne sono, Fabio, delle botteghe? Sai il numero? Buon numero.
Anche perché poi è anche complesso riuscire a tracciare organizzazioni molto diverse, no? Ci sono organizzazioni che sono strutturate, che hanno appunto di lavoratori solo volontari, molto, beh, diciamo che ahimè purtroppo molto più presenti al nord Italia
che al sud.
Centro e verso sud, ahimè purtroppo una diffusione minore o comunque meno presenti sui territori, no? Però per dire, ancora adesso ci sono alcune realtà anche di commercio eco nel sud, penso in Sicilia, anche di produzione di prodotti del commercio, quindi non soltanto di importazione, ma anche di produzione. Quindi penso a Modica, ad esempio, ho trovato Modica del commercio,
che si è nata una zona,
quindi non sapete, in Italia attualmente, per dire, sono 70 circa le organizzazioni tra chi importa e distribuisce e chi come noi vende direttamente sul territorio, è appunto soci di Eco Garantito, ma però ce ne sono anche molti di più,
molte hanno più botteghe, più botteghe, più negozi,
esatto, sì. Comunque per 15 anni allora, voi fate la birra, pensate, c'è detto qua in diretta di fuori, quindi
di alcolico,
si può poi lo assaggiamo qua, va bene, lo assaggio qua niente. Allora poi mettiamo il primo Daniele, mi sono scordato. Però tempo fa, oggi mi sono andato guardando qualche appunto musicale su cellulare, e hanno ucciso un anno, aveva fatto 30 anni, canzone famosissima degli 83, quindi torniamo indietro nel tempo e risentiamo e poi mettiamo anche prima del promesso. Hanno ucciso un anno con gli 83, a fa poco. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, canzone di parecchi anni fa, ma stupendo, un ricordo di un po' meraviglioso, quella di 8-3. Allora, domanda ho fatto a Fabrizio e a Francesco, la faccio anche a aspetta, vi dico bene, al concerto musicale Francesco Moriarty, così non mi sbaglio, la tizia di nuova banda. Sogno, fa un anno ci piacerebbe Andrea, Francesco e Marta, avanti. Ci piacerebbe, vai.
Tra un anno.
Fa due anni, cioè quasi nel futuro mi piacerebbe realizzare
qualcosa con la banda musicale
o con la squadra,
diciamo,
vedete,
per
voi
fare cose grandi, come c'è scritto lì, no? Per fare cose buone.
Io avevo detto sono nel cassetto, cioè sono nel cassetto, però obiettivo che piacerebbe realizzare.
Le cose buone prendono tempo, no? E quindi per fare una cosa bella, le cose belle per una banda quali sono? Intanto per me è poter far sì che nasca un gruppo affezionato veramente all'associazione e in qualche modo sostituisca chi adesso è affezionato all'associazione. Ok? Cioè poter essere tranquilli che magari l'impegno nostro poi dopo in futuro no, qualcun altro possa portarlo avanti. Questo perché? Perché sappiamo cosa significa l'associazione, la musica e l'impegno che ci abbiamo messo, sarebbe un peccato se poi dopo di noi, no, non c'è nessun altro. Su questo dobbiamo lavorarci molto perché ci stiamo provando, ancora non vedo veramente un grosso un affezionamento tale che però piano piano credo che sicuramente qualcuno
si può fare.
Seguirà sicuramente.
Franci, tocca a te.
Tocca a me? Sarebbero tanti i sogni dei
cassetti. Vabbè, trovane uno, dai, prendene uno.
Avere una casa della musica dove poter far prove, poter fare dei concerti senza doverci spostare nelle piazze, avere, quindi questa casa della musica la vedo come un luogo dove tutti possono entrare, anche gruppi che non fanno parte della banda, ma piccoli gruppi anche di musica diciamo leggera, di Gannara, che possono venire a fare all'interno di questa casa le prove e potersi esibire. quindi avere una struttura che ci permetta di modulabile, che ci permetta di essere adeguata alle nostre esigenze e poi logicamente continuare a scoprire talenti, perché se si scoprono talenti vuol dire che ci sarà un ricambio non solo a Cannara ma anche sicuro in Umbria, in Italia e all'estero, perché i talenti poi quando sbocciano prendono il volo.
Assolutamente.
Beh, per me anche soprattutto in ambito scolastico, diciamo, l'educare ancora meglio di oggi all'ascolto, che è una cosa secondo me un po' sottovalutata ultimamente. I ragazzi non sanno ascoltare.
O ascoltano la musica sbagliata, no?
Sì, quello è anche un po' normale, no? Magari alla loro età, però anche per come siamo abituati nei social, nelle pubblicità, una pubblicità dietro l'altra, che hanno musiche diverse e cambiano di umore da un momento all'altro improvvisamente, è una cosa destabilizzante.
Assolutamente.
E portarli in un teatro, ad esempio, cosa che le scuole vedo poco fare ai ragazzi, è importantissimo. Loro non sanno neanche cosa sia un teatro, l'odore del teatro.
Il Covid non ha aiutato in questo.
Assolutamente, assolutamente. Però anche come organizzazione si dovrebbe fare un passo in più.
Pensando a te come musicista invece?
A me piacerebbe suonarci in teatro, quindi in un'orchestra magari, sì.
Ricordiamo i contatti, ragazzi, della scuola, no?
Beh, intanto, i contatti, a parte che a Cannara basta dire
concerto musicale.
Concerto musicale e tutti possono trovarci, comunque anche online, su tutti i principali social ci siamo, anche su TikTok, quindi...
Perfetto, quindi Instagram e Facebook ci siete.
Facebook ci sono, basta cercare concerto musicale Francesco Morlacchi e usciamo noi. Quindi poi da lì ci si può contattare direttamente, insomma, ecco, non c'è problema.
C'è un momento, questo parlo a tutti e te, tanti momenti sono stati bei in questa avventura nel concerto musicale, però c'è un momento che vi è rimasto dentro che dite non lo scorderò neanche fa 100 anni? Bello, che proprio dice...
Guarda, sono tanti, onestamente sono tanti, quasi tutti fine concerto.
Ok.
Sì, perché tu ogni concerto lo studi, ci dai tanto per fare un concerto, no? Quindi poi dopo, alla fine, quando lo realizzi e sai specialmente che comunque venuto bene o no, comunque l'hai fatto, e vedi che comunque chi ti ha ascoltato ti fa i complimenti, lì già è una soddisfazione, no? Ma già basterebbe un sorriso, no? Quello già è una soddisfazione. Poi, se vogliamo dire veramente le soddisfazioni, noi abbiamo fatto anche concorsi internazionali, siamo stati a Riva del Garda, e anche lì è stato un impegno importante, giusto Francesco? E quelle sono state soddisfazioni. Diciamo che in Umbria fino a qualche anno fa siamo stati, credo, gli unici a fare concerti concorsi internazionali. Poi altre soddisfazioni ovviamente anche vedere quando facciamo i saggi, per esempio i nostri saggi con i ragazzi, e vedere quello che fanno, anche lì è una soddisfazione. Faccio l'esempio anche di una street band che è nata, i ragazzi della scuola di musica si sono messi insieme e hanno formato una street band chiamata Nameless, e anche lì loro si sono messi giù
di Cannara,
si sono messi giù, hanno addirittura scritto uno spettacolo e lo hanno proposto.
Oh, complimenti.
E è stata anche quella una bella soddisfazione. Parlane,
Sanche, vai. Vai, Giulio, guardate, oppure ne ha messe già parecchie soddisfazioni, vai Giulio, qualcun'altra?
Beh, di ricordi ne ho tanti. Primo, da ragazzino che studiava nella scuola di musica, e quindi le uscite con la banda, i fine serata fatti insieme con gli amici, questo è l'aspetto dell'infanzia. Poi logicamente aver portato la banda ad esibirsi in concorsi, come diceva Andrea, internazionali, in luoghi a Firenze, siamo stati in Belgio, abbiamo fatto tanti scambi e abbiamo ricevuto sempre tanti complimenti. Quindi queste sono le soddisfazioni musicali, ma anche aver portato i ragazzi dopo le prove, dopo i concerti, come diceva Andrea, nella mia macchina, adesso ne devo dire una, 7 posti, c'eravamo 10-15, che dietro tutti i ragazzi dietro il cofano, i fine
mi sa che anche a te ragazzi non vanno riempita macchina come avete fatto
i
voi
fine, no, non si potrebbero fare, però maestro, usciamo tutti insieme, era
con la sua guida selvaggia, tra l'altro.
Sì, abbiamo fatto
abbiamo
fatto campus con i ragazzi, quindi essere stato con loro.
Beh,
settimane.
Avete vissuto, no? Penso, e beh, per vivere, no, queste soddisfazioni insieme, penso sia, no?
Sì,
la cosa più bella.
E soprattutto, ecco, avere un gruppo che poi siamo tutti alla fine, per quanto mi riguarda, finito il momento in cui io sono il maestro, sono il primo giocherellone, sì, sì. E il loro primo amico.
La chimica è importante, no? La sintonia è importante.
Ognuno di loro mi ha regalato un pezzetto di gioia.
Matti, manca te, ma chi te? C'è un momento, sono tanti, però c'è un momento che ti è rimasto impresso?
Sì, forse la settimana che ho fatto all'Isola Polvese, al Lago Trasimeno, è stata una settimana in cui abbiamo suonato con altri ragazzi, io facevo le medie, se non ricordo male, e lui, no, chi dirigeva?
Avevamo degli istruttori esterni, perché l'intenzione era fare dei campus per poi partecipare ad un concorso internazionale a Sinna in Sardegna.
Ah, ok.
E avevamo invitato anche dei direttori ospiti per seguirci in questo cammino.
È stato bello, suonavamo e poi nel tempo libero ovviamente stavamo insieme.
Poi
sono
promesse bene anche come posto, no?
Quindi, sì, bellissimo.
Grande. Invece voi ci avete un momento rimasto che neanche fa 100 anni vi scordate?
Allora, guardati, sarebbero tanti, spesso legati a persone anche che mi hanno avuto modo di incontrare anche grazie al Commercio Equo. Ce n'è una sicuramente, quando prima della pandemia abbiamo fatto tanti appuntamenti in bottega di sera, uno di questi fu con l'associazione appunto Tata Uelo, che si occupa del caffè, che noi, come dire, in Umbria, per la quale facciamo un po' da collettori per un prefinanziamento del caffè che viene acquistato durante adesso aprile-maggio e poi arriverà ad agosto, quindi si scommette insieme, si ordina anticipatamente il caffè. Avvenne che in quella sera, a sorpresa veramente, durante la serata praticamente i due responsabili di Torino che erano di questa associazione presenti a questo punto prendono il telefono e verso le 11 di sera, grazie anche al fuso orario, chiamano un contadino zapatista e parliamo con lui in diretta e lui ci ringrazia con una commozione veramente molto forte. Che ha avuto modo anche di sperimentare con la Palestina, con tanti territori con cui abbiamo interagito in questi anni. Ecco, forse quella chiamata lì di quella sera è stata una cosa che poi ha sorpreso tutti, non era assolutamente motivato, e quindi ha fatto piacere a noi che eravamo lì a organizzare l'incontro e a chi era presente all'incontro, perché è stato un modo più concreto di stabilire questo trade union che per noi è importantissimo. Quindi
Franci?
Sì, ne avevo in mente un paio e una era proprio questa della telefonata da
poi per un'altra siamo arrivati alla fine vai.
E poi quando sono venute le donne palestinesi che io ho anche scarrozzato in macchina, e è stato veramente 15 potente.
15 erano in 7, no?
Eh?
15 in 7 oppure...
No, erano posti giusti. E quindi, cioè, visto che gli altri da tempo mi raccontavano questo progetto, aver potuto conoscere queste donne, insomma, la forza, la vita che trasmettevano, è stata un'emozione molto forte.
Contatti del Ponte Solidale e poi...
Facebook, Instagram e poi via San Bartolomeo 44A, Ponte San Giovanni.
Martedì e pomeriggio siete aperti, giusto?
Sì,
martedì a sabato.
Sabato 10-13, 16-30, 19-30, tranne il giovedì che facciamo le 12-18 perché abbiamo la consegna delle verdure. E poi sabato 14 alle 4:30 per la passeggiata.
Anche 16-25 si vengono per tempo. Sabato 14 sì. Maggio fino ai 18, quindi non vi dimenticate.
Ci giochiamo anche già d'anticipo perché poi avremo modo di rifarlo. Però visto che fortunatamente ritorno un po' tra virgolette a normalità, speriamo che possa essere proseguito nei prossimi mesi, farà sì che a ottobre e a novembre ripartiranno due eventi che hanno visto protagoniste noi e anche le altre botteghe dell'Umbria in passato, quindi Alto Cioccolato Città di Castello, che a ottobre è già, te l'ho confermato.
Quindi a settembre vi aspetto per parlarne.
Esatto, e poi a novembre fa la cosa giusta, Bastia, quindi un appuntamento che per noi è importante perché è una vetrina in cui ci sono presenti testimonianze appunto di economia solidale, che insomma per noi è bello poter far conoscere.
Eventi vostri, futuri, cosa sta da fine maggio in poi, dai.
Beh, più importante l'8 di luglio facciamo Traviata con coreo, cantanti, solisti, banda, e la faremo a Bettona. E vi aspettiamo tutti, e poi abbiamo il concerto del patrono, e questi sono i più, diciamo, okay, significativi.
Ragazzi, grazie, in bocca al lupo, vi aspetto voi con altri protagonisti di questa meravigliosa realtà, insomma, presente a Cannara, con anche altri giovani istruttori, insomma, insegnanti, e in bocca al lupo, e ci vediamo per preparare, no, dei prossimi eventi per conoscere ancora meglio questa meravigliosa realtà. Prima di essere, con una parola, come... che cos'è per voi il concerto musicale Francesco Moriacchi? Con una parola, vai, scatenate. Santo Marta, vai. Sì. Passo a Ponte Solidale? Ok, un secondo, una parola, Ponte Solidale, eh?
Un ponte verso un altro mondo possibile.
Ti salvi con la sua frase?
Vai, perfetto.
Va bene, potete copiare anche la sua, però dai. Vita oppure Mirata?
Facciamo vita, ma anche impegno.
Ok, ti sei chiamato in caccia, guarda. Grazie di qua, in bocca al lupo, ovviamente, complimenti. Con me, ragazzi, ci vediamo questo sabato alle 15:17. Ricordatevi, dalle 16:30, insomma, da Ponte Solidale, via San Bartolomeo. E lunedì prossimo, con quelli lunedì, ci rilassiamo con Pino Daniele, Amore senza fine. Un grandissimo atto, no? Cantautore, come lo definire?
Cantautore,
me lo so anche lui. Grazie ancora, in bocca al lupo, ragazzi. A presto, buon lunedì, buona settimana. E con noi, ci vediamo sabato dalle 15:17 con Siamo la Futta. Ciao, adesso siamo con Pino Daniele, Amore senza fine. Ciao.